Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo ascoltato è stato oggetto di tante raffigurazioni pittoriche molto belle. Queste due donne gravide, una in una maniera, tutte e due in modo mirabile, uno in una maniera miracolosa, Elisabetta nella vecchiaia, e Maria in una maniera divina, perché non ha conosciuto uomo, è stata fecondata dallo Spirito Santo, dall'amore del Padre e del Figlio. E quando avvenne questo, nel mistero dell'Annunciazione, quando Gabriele, l'angelo, ebbe la gioia di manifestare a Maria il disegno di Dio su di lei, diede a Maria proprio questo segno. Maria era un po' titubante, era sconvolta, lei era un disegno più grande di lei. Dice, guarda che anche Elisabetta, sua cugina, è incinta, lei che era sterile, lei che era anziana, se Dio ha fatto questo, a Dio nulla è impossibile, farà di più con te. E quindi ricevette Maria nella sua fede questo aiuto di questo segno. Dio non ci lascia mai senza segni, perché sa che noi siamo fragili, siamo deboli, la nostra fede è traballante, e allora ce la sostiene. E ognuno di noi nella sua storia ha avuto i suoi segni, piccoli, grandi, personali, che non può dire perché sono cose riservate, segrete, intime, con cui lui ha accompagnato la nostra vita, con dei segni con cui il Signore ha voluto dirci: non scoraggiarti, non avvilirti, guarda che ci sono io, la tua vita nelle mie mani, coraggio. E soprattutto abbiamo ricevuto questi segni quando il Padre, nel mistero della sua volontà, ha appoggiato sulle nostre spalle una croce e non ci ha lasciato senza il segno del suo sostegno, della sua consolazione, del suo amore. E Maria allora dirà: eccomi, fiat. E abbiamo sentito la seconda lettura poco fa, dove metteva questa parola in bocca al Figlio di Dio, che entra nel mondo proprio come Maria lo fa entrare nel mondo, con questa parola così bella: eccomi, eccomi. Dovremmo farla nostra, nella nostra giornata: eccomi. A chi mi chiama, a chi mi chiede qualcosa, vedendo in ogni circostanza una presenza di Dio che attraverso gli altri mi chiede qualcosa, saper dire: eccomi, eccomi, sono qua. C'era un grande santo, ma piccolo e umile, fraticello, neanche prete, del convento dei Gesuiti di Maiorca, San Rodriguez, era addetto ad aprire la porta, ma tutta la sua vita era così ricca di questo eccomi, che quando suonavano alla porta lui diceva: eccomi signore, arrivo, eccomi, eccomi, eccomi. E un giorno ha aperto la porta e ci ha avuto la gioia di vedere il Signore in persona, che ha premiato la sua fede e il suo amore. Vedete colui che entra dicendo eccomi al Padre, al Padre. Vedete, c'è una grande, come dire, manca la parola, non inganno, travisamento, un grande travisamento. Quando tu fai questa domanda, ma Gesù che cosa è venuto a insegnare? La domanda, la risposta comune di tutti, e anche io scommetto se la faccio a voi, giovani, anziani che siete, la risposta è ad amare i fratelli. È un travisamento. Gesù è venuto a insegnarci ad amare il Padre. La sua vita è stata tutta in funzione dell'amore del Padre, dell'onore del Padre. E fremeva quando il Padre suo non era onorato, non era rispettata la sua casa. Ricordate quando prese quelle fruste? Un Gesù un po' antipatico quello, no? Che oggi lo vogliamo tutti senza questi gesti, no? Eppure il Vangelo c'è anche questa pagina, che prese la frusta perché la casa sua era diventata la casa del Padre suo. E chi ama il Padre poi, ed è nell'amore del Padre, è che scopre i comandamenti del Padre, che sono quelli di amarci come fratelli. Ma pretendere di amare i fratelli, dire di amare i fratelli, presumere di amare i fratelli, senza amare il Padre, è un inganno di quello del piano di sotto. Io chiederei a quelle del canto di non pensare ai fogli, per favore, questo non è il momento, grazie, perché io se no mi incanto e non so più cosa dire. È un grave inganno questo, quello di pensare di poter amare i fratelli senza osservare i comandamenti del Padre suo. È inganno. Vedete, noi ci hanno insegnato giustamente quello che dice San Giovanni nella sua lettera, dove dice: come ti fai a dire di amare il Padre se non ami i fratelli? Ma ci hanno insegnato solo questo. L'altro pezzo di San Giovanni nessuno ce l'ha ricordato, quando dice: non puoi amare i fratelli se non osservi i comandamenti del Padre. Allora questo eccomi Signore, che diventi in ciascuno di noi uno stile di vita, prima di tutto in famiglia, ma poi in tutti gli altri ambienti in cui noi siamo. E poi ecco questo saluto di Maria, di Elisabetta Maria. Prima Maria la saluta, poi Elisabetta risponde dicendo: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ci avete mai riflettuto? Quanto tempo dedicate a riflettere sul Vangelo? Ah, quanto poco tempo dedichiamo al Signore. Ma la nostra intelligenza perché ce l'ha data? Se non per conoscere Lui, approfondirlo, meditarlo. Beato chi lo scopre questo. La sua vita diventa diversa. Dice Elisabetta: a che debbo che la madre del mio Signore? Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Spirito Santo gli aveva rivelato la maternità divina di Maria. Perché chi gliel'ha detto che era madre? Maria gliel'ha detto l'angelo. Ma a lei chi gliel'ha detto? E voi pensate, la gioia di Maria. Perché ha qualcuno con cui parlarne. A chi poteva dire che era incinta? Sappiamo dal Vangelo di Matteo lo strazio di Giuseppe, no? Giuseppe che se la vede incinta dice: ma non sa cosa fare. E pensate, la sua sposa, la sua amata, la vede incinta e non di lui. E lui spaesato, poi il Signore gli dirà: guarda, sta tranquillo Giuseppe. Ma glielo poteva dire mai Maria? Dire: Giuseppe, guarda, non è come tu credi, è stato lo Spirito Santo. Ma lui è stata zitta, è donna saggia, ha affidato il suo segreto. E allora sapere che lo Spirito l'aveva rivelata a sua cugina, che era anche la sua amica, le ha dato una grande gioia di poter condividere quel segreto. Ce l'avete un amico o un'amica con cui condividere il segreto? Ma ce l'avete il segreto? Il segreto più bello, il segreto più intimo, il segreto che fa ricca la vostra vita, che è l'amore di Gesù. Ce l'avete un amico con cui condividere questa passione che avete per Lui? Ah, dice padre, ma noi non siamo appassionati di Dio, non siamo appassionati. Lo amiamo, sì, così. No, l'amore o è passione, o è acquarella tiepida, non serve a niente. No. Vampe di fuoco è l'amore. E di fronte all'amore con cui ci ha amato Lui, tu non puoi rispondere così. Il cristianesimo non è un fatto di ho fatto questo, sono a posto, ho fatto quell'altro, sono andato a messa, va bene. Non è questo. Il cristianesimo è un fatto di amore. No? È l'amore che mi spinge, così come l'amore ha spinto Maria di corsa, perché aveva Gesù nel cuore, quel segreto di Gesù la portava a correre, ad andare da... Se avessimo forse più amore nel cuore, arriveremmo prima anche a messa. Quando l'amore non c'è, si fanno tutte le cose sbilenche, no? E quando l'amore ti spinge, la vita è diversa. E Gesù quando c'è ci spinge, perché lui è vitalità, lui è fantasia, lui è gioia, lui è entusiasmo, e non ti lascia star fermo. E soprattutto vuole Lui che tu lo porti. Vedete, Maria sta portando Gesù a Elisabetta, ma ciascuno di noi lo porta nel cuore, se è stato battezzato. E Gesù vuole andare da tutti. E questa è la missione della Chiesa, portare Gesù a tutti. La missione della Chiesa in generale, in particolare la missione di noi poveri preti, dei vescovi, prima di tutto, del Santo Padre, ma poi di tutti i battezzati. Siamo membra vive di Cristo. Un giorno San Paolo ai suoi di Corinzo dirà, e io lo ripeto a voi, non sono San Paolo, sono Padre Armando, ma lo ripeto a voi, perché è la voce della Chiesa che vi raggiunge, no? Ma non riconoscete che Gesù vive in voi? Non riconoscete che avete Gesù vivo in voi? Lo diceva Paolo 2000 e più anni fa ai Corinzi. E oggi lo ripeto, ma tu non riconosci che Gesù è in te, vive in te? Che tristezza! Che tristezza se non lo riconosciamo. Abbiamo bisogno di riconoscere, di svegliarci. Bisogna che quel Gesù che è in noi dal battesimo, e noi l'abbiamo fatto addormentare, l'abbiamo fatto assopire, si svegli, che lo svegliamo, questo Gesù. Diceva Maria Maddalena dei Pazzi, pensando a questo Gesù che si porta dentro ogni battezzato, e che è questo piccolo bambino di cui abbiamo vergogna di farlo crescere. Abbiamo vergogna di far che diventi adulto in noi questo bambino, i cui occhi sono così belli che vogliono vedere solo Dio e le cose di Dio. E quante cose sporche invece vedono i nostri occhi. Che le cui orecchie di questo bambino che ci portiamo nel cuore vogliono ascoltare solo le cose belle di Dio. E quante stupidaggini, stoltezze invece ascoltano le nostre. La cui bocca vorrebbe parlare di Dio, del suo amore. E quante stoltezze, per non dire parole blasfeme, parolacce, inquinano la nostra bocca. Le sue mani vorrebbero fare del bene, vorrebbero abbracciare Dio. E quanto ozio invece. E questo bambino deve nascere. A Natale, se non nasce questo bambino nel cuore tuo, Se non nasce e non cresce questo bambino nel cuore mio, è una commedia quella che facciamo, è una farsa, un ricordo insignificante, perché non ha cambiato la nostra vita. Vedete, questo bambino è stato capace di tagliare la vita in due, prima di lui e dopo di lui, ma non è riuscito ancora forse a cambiare la mia. È per questo che noi siamo qui oggi in preparazione del Santo Natale. E poi ci sarebbero tante altre cose da dire nel Vangelo, ma ve le risparmio, perché non vorrei che qualcuno cominciasse a guardare l'orologio e allora io mi infastidisco, no? Ma ci sarebbe da dire queste due donne col pancione, no? Quante cose ci sarebbero da dire. Qual è il luogo più santo, più sacro, se non il seno, il grembo, il ventre di una donna? È il luogo più sacro, perché lì ci mette le mani Dio, infondendo l'anima in quell'embrione che l'amore umano ha fecondato, ma lui la feconda con l'anima. È sacro come l'hanno infangato, come l'hanno sporcato, come l'hanno banalizzato, come l'hanno sciupato. E hanno fatto perdere alla donna quel senso della sua sacralità, della sua bellezza, della sua santità, facendole dimenticare che lei è la custode dell'amore divino nella famiglia, nel fidanzato, nei figli. È tutto da riscoprire. E che c'è da dire ancora su quei due pancioni? Visto che non avete guardato gli orologi, ne approfitto. Avete più visto degli albini in giro? Vedete più dei nani in giro? No. Sapete chi sono gli albini, no? Quelli che hanno i capelli bianchi. Io ho una certa età. E alle volte quando penso a quanti anni ho, mi spavento un po', no? Perché ne ho tanti. Oltre 60. Quindi comincio a vedere gli 80 che arrivano. Dico, ma signore, ma cosa ho fatto nella mia vita? No. E io quando ero ragazzo mi ricordo che, non dico tutti i giorni, ma gli albini ogni tanto li vedevi. Qualche persona piccolina come quella Chiara che viene al mio santuario, un gioiello di ragazza affitta da nanismo, ma quanto è bella dentro. E non li vedi più, perché? Sapete perché? Beh, lo sapete. Ma faccio finta che non lo sapete. Perché all'amniocentesi, che è quell'esame che anche le mamme cristiane si premurano a fare, che serve non per curare il figlio ma per ammazzarlo, nel caso che abbia qualche problema. E anche se non ce l'ha, ma c'è forse la prospettiva che ce l'abbia, meglio levarlo di mezzo. Per cui quel luogo così sacro, santo, che profuma di cielo, è diventato il luogo più pericoloso dove starci, perché se tu sei lì tremi e dici m'ammazza o non m'ammazza, m'ammazza o non m'ammazza, e sono più quelli che ammazzano che quelli che non ammazzano. E poi per scusare le loro coscienze, ogni anno ci fanno vedere e rivedere i crimini di Hitler. Guarda a casa non ci fanno vedere quelli di Stalin, che sono stati ancora peggiori, ma ogni anno ci fanno rivedere crimini che sono crimini. E i tuoi di oggi, ipocrita, perché non ce li dici, no? L'albino all'esame dell'amniocentesi risulta come down e quindi lo si ammazza, no? Devo continuare, ce n'è abbastanza, tanto. Chi vuol capire, capisca. Una volta rimasi scandalizzato in una missione a Cesena, in una scuola, subito le domande sull'aborto. E io ho finito quando stava finendo la lezione, ero così contento, perché avevo sentito un aiuto di Dio fantastico. Ogni domanda rispondevo, e dico, ma li avrò convinti, perché domanda, rispondevo con una precisione E alla fine questi giovani fa: sì padre, si è riparato bene, ma noi continuiamo a essere a favore dell'aborto. Sono pescate le braccia. È quel cervello che te l'ha dato a fare Dio. Non si crede più nella verità, non si dà più importanza alla verità. E quando la verità diventa banalità, ecco il risultato. Un fiume di lacrime. La nostra società sta producendo un fiume di lacrime, soprattutto dei più piccoli. E qui mi fermo, perché potrei continuare, ma veramente non voglio approfittare. Però c'è l'ultima freccia che dice Luca, stette 3 mesi da Maria, da Elisabetta e poi se ne andò. E quei 3 mesi, vi dico solo che ricordano l'arca dell'alleanza che stette 3 mesi a casa di Edom, di Odem ed Edom. L'arca dell'alleanza era il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Cosa vuol dire? Le litanie della Madonna le dite? Arca della nuova alleanza, perché? Perché adesso Dio non è presente attraverso un segno in una cassettina, è presente nel cuore di chi lo ama, di chi lo accoglie, come Maria, di chi come Maria dice eccomi, e lui è presente. E qual è la grande gioia di questa presenza? È innanzitutto la gioia di Dio, perché Dio c'ha una grande gioia quando trova chi lo accoglie. Ma poi quella gioia, come lui dice, prendi parte alla mia gioia, diventa la nostra. E senza questa gioia di essere portatori della sua presenza, la nostra vita è troppo triste per essere vissuta. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, di vivere, morire in questa gioia. Amen. Grazie a te, Solomon. E io volevo dire, tutti questi avvisi al termine della messa per alcuni sono noiosi. E ho visto infatti qualcuno che già se n'è andato. E sì, avranno avuto i problemi, chissà che cosa dovevano fare, ma è la parte più bella, perché significa che ha celebrato una comunità viva. Se non c'erano questi avvisi, non c'era una comunità. E quindi questi avvisi sono importantissimi, perché sono il segno che ci sono innanzitutto dei preti che si spendono per voi. E dietro ogni avviso c'è un mare di lavoro, spesso sempre senza essere riconosciuto e apprezzato, no? E poi significa che c'è tanta gente che collabora, e questa è una cosa molto, ma molto bella. E poi vorrei fare una correzione fraterna, una a padre Godwin e una a padre Solomon. Padre Godwin mi ha presentato come grande padre, non so cosa ci voleva mettere, era meglio che diceva grosso padre, sarebbe stato più esatto. Poi padre Solomon ci ha messo tutti quei titoli, quelle cose, si è dimenticato il titolo più importante, e io questo non glielo posso perdonare. Povero prete. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.